Cara Repubblica, l'arma dal 1946 ad oggi, un podcast originale dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con Rai Radio. La voce è di Gegè Telesforo.
All'inizio degli anni Ottanta, l'azione di contrasto dello Stato ha reso meno pericolose le Brigate Rosse e gli altri gruppi terroristici. Ora, le minacce principali provengono da Campania e Sicilia, dove sono in corso due cruente guerre intestine a Camorra e Cosa Nostra. La nuova Camorra organizzata e lo strapotere criminale di Raffaele Cutolo vengono sconfitti dalla nuova famiglia. Il principale esponente di questa nefasta alleanza si chiama Antonio Bardellino. Con lui inizierà l'egemonia del clan dei Casalesi, che in pochi anni diventerà una delle più potenti organizzazioni criminali di sempre.
Ad Aversa, ad evadere dal manicomio giudiziario, è stato un solo detenuto, Raffaele Cutolo, ma si tratta di un esponente notissimo della nuova Camorra napoletana, un boss legato all'andrangheta calabrese e al mafioso Gerlando Alberti. L'evasione è avvenuta poco dopo le 14.30, quando la piazza antistante il manicomio giudiziario era, data l'ora e la giornata festiva, pressoché deserta. C'era solo una Giulia in sosta con una persona a bordo. Altri due complici hanno collocato una potente carica di tritolo sotto il muro di cinta, facendola esplodere, e la deflagrazione ha causato uno squarcio nel muro. Ha determinato naturalmente l'allarme, ma anche una certa confusione, cosicché Raffaele Cutolo, che aveva già segato le sbarre della sua cella, ha potuto raggiungere il cortile del manicomio ed è fuggito attraverso questo squarcio, e quindi, protetto dai complici armati di mitra, è salito sulla Giulia, che è partita a grande velocità. Raffaele Cutolo avrebbe dovuto lasciare l'ospedale psichiatrico nel 1982 perché riconosciuto totalmente infermo di mente nel processo a suo carico, che lo aveva visto imputato di omicidio. Dal manicomio avrebbe poi dovuto essere trasferito in carcere per scontare 8 anni per altro omicidio.
In Sicilia sono i corleonesi di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano a condurre la seconda guerra di mafia contro le famiglie palermitane di Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo. Eliminati quest'ultimi, Riina impone a Cosa Nostra una feroce strategia militare contro lo Stato, colpendo chiunque possa rappresentare un pericolo o un ostacolo. In pochi anni vengono uccisi magistrati come Cesare Terranova e Gaetano Costa, i carabinieri Giuseppe Russo ed Emanuele Basile, il capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano, il presidente della regione Piersanti Mattarella e il segretario regionale del Partito Comunista Pio La Torre.
Leoluca Orlando, iniziamo dal sindaco di Palermo che torna sull'omicidio Mattarella. L'intervista è di Guido Calderoni.
Terribili anni 80 sono iniziati il 6 gennaio dell'80, proprio con la uccisione di Piersanti Mattarella. Prima di quella uccisione di uomini dello Stato, di magistrati, di poliziotti, e dopo quell'uccisione tante altre uccisioni. Ma io voglio ricordare l'uccisione di Piersanti Mattarella, perché Piersanti Mattarella viene ucciso dalla mafia, viene ucciso, e con la sua morte tutti comprendiamo che la politica usa la mafia e la mafia usa la politica per eliminare gli avversari. Piersanti era un uomo di Stato, un uomo prudente, un uomo equilibrato, e con la morte di Piersanti alcuni di noi abbiamo capito che non c'è più spazio per la mediazione e per il compromesso, e che l'unico sistema per sconfiggere la cattiva politica era sconfiggere contemporaneamente la cattiva amministrazione e sconfiggere la mafia, perché tutto si teneva e non era vero quello che qualcuno voleva far credere, che un conto è la politica, altro conto è la mafia. La storia di Palermo degli anni 70-80, la storia dell'intreccio tra mafia e politica, e tutte le volte che qualcuno di noi assumeva una posizione politica contro qualche esponente politico, pensava di fare un'operazione politica, e poi scopriva, e poi abbiamo scoperto che faceva un'operazione che contrastava non soltanto interessi politici ma anche interessi mafiosi legati alla politica.
In seguito a quest'ultimo delitto, il governo accelera l'insediamento, già stabilito, di Dalla Chiesa come prefetto di Palermo. Il generale si insedia a Villa Whittaker, sede della prefettura, appena 10 ore dopo la morte di La Torre, che aveva conosciuto e stimato nei suoi anni da capitano in Sicilia. Su una vecchia agenda, sotto forma di dialogo con la defunta moglie Dora, annota: Tutto è lasciato al mio entusiasmo di sempre e mi trovo ad essere richiesto di un compito davvero improbo e anche pericoloso. Sono perfettamente consapevole che sarebbe suicidio qualora non affrontassi il nuovo compito, non tanto con la scorta, ma con l'intelligenza del caso e un po' di fantasia.
Volevo chiedere una cosa a Giorgio Bocca. Cioè, Bocca andò a trovare dalla chiesa, lo intervistò pochi giorni prima della morte, e Bocca fu impressionato dal fatto che si entrava nel palazzo della prefettura, cioè il prefetto dalla chiesa non era difeso, cioè non c'era fra il portone e lui quella vigilanza che si sarebbe potuto immaginare, vero Bocca?
No, c'era una vigilanza che però era la vigilanza tradizionale degli edifici pubblici, cioè una non vigilanza, c'erano così appunto dei piantoni che stavano lì a fumare e a aspettare che passasse il tempo, ma qualunque comando sarebbe potuto entrare tranquillamente, avrebbero potuto uccidere questi due che erano lì sulla porta, poi andare su in prefettura e non c'era anima viva, insomma. Cioè non c'era. A me mi ha colpito questo, perché se fosse trattato di un altro personaggio avrei anche potuto capirlo, un prefetto che non ha mai avuto attentati, che sta in una città del sud, può anche così non avere, ma lui era un generale dei carabinieri che per anni era vissuto nelle caserme dei carabinieri con delle cautele, con delle difese molto attente, quindi mi colpì subito questo fatto che dalla Chiesa avesse accettato, non so perché, se perché era incastrato in una situazione per cui doveva fingere di essere un prefetto qualsiasi, insomma aveva accettato di essere praticamente indifeso.
Senti Bocca, tu lo hai conosciuto molto prima, fin dal tempo di quando lui catturò Curcio. Lui stava a Torino, no? Dalla Chiesa, per un certo periodo, o Alessandria.
Ma no, lui girava perché era comandante di questo nucleo antiterrorista, quindi non aveva, credo, una sede fissa.
Ma... Senti, ma tu che sei piemontese come lui,
sì.
Ecco, avevi queste interviste con lui già al tempo di Curcio, come l'hai descritto?
No, io non ho mai avuto delle interviste, io ho conosciuto personalmente il generale della Chiesa qui a Milano, e negli ultimi tempi io avevo con lui dei rapporti, diciamo così, io l'avevo visto una volta a Palermo, quando c'era, lui era a Palermo, ed ero venuto giù già allora a parlargli di mafia.
Sì, poi invece... perché lui si era occupato della mafia già quando era giù, sì, maggiore, cos'era? Maggiore di carabinieri?
Era colonnello, credo, mi pare.
Sì, sì. Ecco.
E poi invece ho avuto con lui dei rapporti, diciamo così, giornalistici polemici. Io per 3 o 4 volte gli ho chiesto di spiegare com'era venuto esattamente l'arresto di Curcio, perché la versione data dai carabinieri era evidentemente falsa.
Sì.
Poi l'ho capito dopo che non poteva dirlo perché c'era Girotto, l'infiltrato, che aveva dato l'informazione, insomma.
C'era frate Mitra.
Sì, e poi, però, ecco, io nei suoi riguardi, prima sono sempre stato in una posizione di simpatia istintiva, perché appunto era un uomo che per molti versi sentivo vicino.
Dalla Chiesa presagisce non solo la durezza dell'incarico più arduo della sua carriera, ma anche un clima di isolamento attorno a lui, e continuerà a denunciarlo per tutta la breve durata del suo mandato. Il 10 luglio sposa in seconde nozze la giovane Emanuela Setti Carraro, che lo segue a Palermo. Alle ore 21:15 del 3 settembre 1982, 24 giorni prima del suo 62esimo compleanno, la sua A112, guidata da Emanuela, viene affiancata in via Isidoro Carini da una BMW, dalla quale partono alcune raffiche di Kalashnikov che uccidono entrambi. Anche l'agente di polizia Domenico Russo, che li segue con l'auto di scorta, viene falciato. Morirà dopo 12 giorni di agonia.
Beh, credo che il punto a cui fosse arrivato mio padre fosse un punto abbastanza alto, tant'è vero che l'hanno ucciso. Cosa era andato a fare? Beh, questo è chiaro a tutti. Certo, come dicevo prima, non rilasciare patenti, ma combattere la mafia. E qui si è parlato spesso di poteri, non poteri. Quello di cui non si parla mai è del fatto che, non avendogli ridati questi poteri, papà è stato ucciso, è stato ammazzato, e con lui Emanuela. Insomma, è inconcepibile che questi poteri siano stati dati una settimana dopo quando mio padre sapeva benissimo che con i poteri che aveva chiesto avrebbe potuto comunque avere un supporto, un appoggio alle sue indagini, alle sue azioni, a quello che voleva fare.
Quindi secondo te questa mancanza, cioè il non avergli dato quello che lui aveva chiesto, ha determinato da un lato l'interruzione della sua, l'impossibilità di agire, e poi addirittura la sua morte.
Certo, gli hanno lasciato le spalle completamente scoperte.
Quando racconterà la sua vita ai suoi nipotini, che cosa dirà?
Beh, i bambini si raccontano le favole, le belle favole.
Poi crescono.
E le racconterò anch'io ai miei nipotini. Ma se si riferisce alla mia vita, io penso che la mia vita non sia stata una favola, non sia una favola. E se è come è una esperienza duramente vissuta, ambisco solo raccontarla ai più giovani della mia arma.
Grazie.
Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado con fedele, yeah, a con fedele, oh yeah.
Una delle poche gioie collettive viene dallo sport. L'11 luglio 1982 a Madrid la nazionale italiana di calcio, battendo in finale la Germania Ovest per 3-1, è per la terza volta campione del mondo. In tribuna il presidente Pertini esulta come milioni di italiani nelle strade e nelle piazze. Dopo tante vicissitudini torniamo a sentirci tutti orgogliosi di essere italiani.
Messo a terra da un attacco di 2 o 3 giocatori tedeschi, un nostro azzurro esattamente Oriari che stava per avanzare, dove ha ricevuto la palla, punizione battuta, irrompe Gentile sulla destra, parte il tiro, rete! Rete degli azzurri con Cabrini, Rossi ha portato in vantaggio l'Italia, Rossi che si è buttato in testa su Cabrini, Rossi ha portato in vantaggio l'Italia, Rossi al 11°, il Presidente della Repubblica Italiana è in piedi a salutare questo gol segnato dagli azzurri. Siamo passati esattamente dopo un...
C'è una rimessa per conto della formazione tedesca. Ecco il numero 11 che la effettua. È stato Rummenigge a ritornare indietro per recuperare il pallone e effettuare questa rimessa. Ha scambiato il pallone con Breiter, invitata l'azione ancora da Rummenigge. Scatto di Breiter, messo a terra da un intervento di Rossi. L'azione regolare prosegue. Scatta ancora la formazione italiana. Una discesa di Conti che riceve da Scirea. Avanza Conti, sulla sua destra corre prontamente Bergomi. E Conti verso la palla, arresto improvviso della palla. Prosegue Rossi, al limite. Tocca sulla destra per Scirea che ferma. Colpo di tacco, indietro per Bergomi. Ancora per Scirea. Ancora Scirea in possesso della palla. Siamo nell'area avversaria. Al limite per Tardelli. Tiro. Rete! Rete! Tardelli, rete! Seconda rete degli azzurri. Seconda rete degli azzurri, esattamente dopo 23 minuti.
E sulla respinta, fuga di Conti sulla destra, discesa di Conti veloce verso l'aria, entra in questo momento in aria, rimette al centro per Altobelli che si libera in avversario, rete! Rete di Altobelli, anche Altobelli è andato a segno, anche Altobelli è andato a segno in questa partita. Altobelli ha portato a 3 le reti per l'Italia, terza rete di Altobelli al 35°. Siamo già a 45-49, avanza la Germania, l'Italia ricordiamo è campione del mondo, conquista il suo titolo sul terreno dello stadio Santiago Bernabeu e l'ha conquistato in effetti perché l'arbitro ha sottratto la palla ai giocatori azzurri, l'ha alzata verso il cielo, l'Italia è campione del mondo per la terza volta, le reti sono state segnate tutte nel secondo tempo, all'11° da Rossi, al 23° da Tardelli, al 35° da Altobelli, al 38° da Breiter, un calcio di rigore è stato mancato da Cabrini, al 27° della ripresa avremmo potuto segnare anche di più, ce l'ha impedito la sfortuna e forse anche la mancanza di Antonioni, comunque non lamentiamoci per come avevamo cominciato questi mondiali, per come soprattutto ci eravamo arrivati, abbiamo conquistato un posto al sole e che sole!
Cara Repubblica, l'Arma dal 1946 ad oggi, un podcast originale dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con Rai Radio.
E non finisce qui.
La voce è di Gegè Telesforo.
Anche se manchi tu, sarà dolore o è sempre cielo, fin dove vedo. Se ho paura o il senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Cercherò qualcuno per ritornare in me, qualcuno che sorrida un po' sicuro, che sappia già te.